Houston, we have a problem.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running.
Buongiorno ragazzi, ciao a tutti e benvenuti a Spazio Infinito, il programma che vi racconta l'astronomia e l'astrofisica qui da Torino. Sono negli studi della web radio con Giampaolo, che è uno studente del Politecnico, mentre io sono Giulia e vengo dal Planetario di Torino. Oggi vi parlo di oro nello spazio. Vi piacerebbe andare a trovare un giacimento di oro e pietre preziose? Un po' come zio Paperone che a Paperopoli si costruisce i razzi e va nello spazio a prenderli. Non potremmo proprio fare esattamente così, ma l'oro nello spazio c'è. Anche il rame, l'argento, il platino, il piombo. Insomma, tutti gli elementi chimici che conosciamo, tutta quella enorme tavola periodica degli elementi che abbiamo studiato sia al liceo che negli esami di chimica. Tutta quella roba lì proviene dallo spazio. Quindi anche tutti i minerali, gli elementi chimici che abbiamo qua sulla Terra, li possiamo osservare anche nello spazio, perché arrivano proprio dallo spazio. Noi sappiamo che nello spazio possiamo trovare in abbondanza la maggior parte di ciò che c'è, è idrogeno e elio, sono i due elementi chimici più abbondanti dell'universo, ma ci sono anche tutti quanti gli altri, e non ci sono da sempre, perché non sono nati al momento del Big Bang. Anzi, poco dopo il Big Bang, quando l'universo ha cominciato a raffreddarsi, si sono creati, per nucleosintesi primordiale, i primissimi elementi, quelli leggeri, con numero atomico massimo fino a 7. Quindi avevamo idrogeno, elio, litio, berillio, pochissimo, qualche isotopo e poco di più. Il carbonio, per esempio, quello di cui siamo fatti anche noi, non c'era a quell'epoca lì. Tutto ciò di cui noi siamo fatti e che vediamo intorno a noi proviene dalle stelle. Tutta la nucleosintesi successiva degli elementi chimici avviene all'interno delle stelle, dove nel nucleo le reazioni nucleari, che avvengono a temperature altissime, più di 15 milioni di gradi nel centro del Sole. Questa è una temperatura necessaria affinché i protoni, cioè i nuclei di idrogeno, possano avvicinarsi e fondersi nonostante la naturale repulsione coulombiana che c'è tra di loro. Ebbene, nel nucleo delle stelle si fondono questi elementi chimici. L'idrogeno si fonde e si ottiene dell'elio. L'elio si fonde e si ottiene il carbonio si fonde e si ottengono altri materiali, neon, ossigeno, azoto, silicio e così via. Quindi tutto ciò di cui noi siamo fatti lo dobbiamo grazie alle stelle, anzi grazie alla stella, al sistema solare che è esistito qua in questo posto prima delle stelle. A loro ci arriviamo, non vi preoccupate, alla fine arriveremo anche a quello. Diciamo che non tutto viene fatto durante una fusione nucleare normale nelle stelle, cioè il nostro Sole probabilmente non darà luogo a oro, o se darà luogo ne darà luogo a pochissimo, perché la nucleosintesi stellare procede con questo ritmo di fusione superiore fino al ferro le cose vanno piuttosto bene. Dopodiché invece dalla fusione del ferro bisogna cambiare, perché la fusione del ferro è una reazione endotermica, richiede energia, mentre invece tutte le altre reazioni sono quelle che liberano energia, e meno male, altrimenti non saremmo qua. Le stelle stanno su e brillano proprio perché nel nucleo la fusione nucleare libera energia affinché la stella stia su, si chiama equilibrio idrostatico. Il gas preme, ha il suo peso, l'attrazione gravitazionale vorrebbe che la stella implodesse, ma la liberazione di energia nel nucleo della stella fa sì che la stella riesca a stare su e a brillare. E così abbiamo scelto anche una canzone che ha a che fare esattamente con questo argomento. È una canzone di qualche tempo fa, ma ormai il modo di dire è entrato anche nella parlata comune. Infatti tutti quanti noi almeno una volta abbiamo detto, abbiamo sentito dire che noi siamo i figli delle stelle. E quindi siamo andati a ripescarci questa vecchia canzone di Alan Sorrenti, che vi canta proprio che siamo figli delle stelle.
Spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te.
Rieccoci tornati. Che dite, Alan Sorrenti lo sapeva che siamo figli delle stelle, ma molto più di quello che in realtà canta nella canzone. Il carbonio che compone le nostre cellule, l'ossigeno che respiriamo, tutto quanto è stato creato nel nucleo di una stella. Però dicevamo, le cose non vanno sempre benissimo con tranquillità, perché per sintetizzare gli elementi più pesanti del ferro non basta avere una stella che è normalmente in fase principale, in sequenza principale, si dice che brucia l'idrogeno in elio e così via. Per la nucleosintesi degli elementi più pesanti nel ferro abbiamo bisogno di trovarci nella fase delle giganti rosse, oppure nelle fasi ancora più catastrofiche, nelle esplosioni di supernove o nelle fusioni di stelle di neutroni. Ci sono due processi che dominano la nucleosintesi in questi due casi: il processo S, cioè il processo lento di cattura lenta di neutroni, che avviene proprio nel braccio asintotico delle giganti, quindi nella fase delle giganti rosse, oppure il processo R rapid, quindi il processo di cattura neutronica veloce, che avviene appunto nelle fusioni di stelle di neutroni oppure nelle supernove. In entrambi i casi avviene una cattura neutronica da parte del nucleo atomico, che può essere lenta o veloce, rispetto al decadimento beta, che ovviamente fa mutare di nuovo le carte in tavola. Quando ho una abbondanza di neutroni nel nucleo, posso procedere con questi due elementi, con questi due processi, e andare a formare gli elementi più pesanti. Si stima che almeno la metà degli elementi chimici più pesanti del ferro provenga proprio dal processo S nel braccio asintotico delle giganti, mentre il processo S è stato osservato finalmente l'anno scorso, e qua arriviamo finalmente a loro, perché c'è stato un evento di fusione di stella di neutroni il 17 agosto del 2017, che è stato una stella, fusione di stelle di neutroni, che è stato un evento multispettro, è stato osservato in onde gravitazionali, è stato ricevuto da LIGO ed è stato anche osservato attraverso la luce. Quindi abbiamo il primo caso nella storia di astronomia multimessaggero e anche multispettro, quindi è stato osservato nelle onde gravitazionali e nella luce. Nella luce è stata osservata nei raggi X, ultravioletti, infrarossi, radio, e si stima che siano state emesse e gettate nello spazio all'incirca 10.000 masse terrestri di elementi più pesanti del ferro, tra cui anche oro, platino, rame, piombo e così via. Ed ecco che, se volete prendere l'astronave di Zio Paperone, andate a cercarlo. Sì, questi elementi pesanti vengono poi scagliati nello spazio grazie all'esplosione della supernova o alle grandi emissioni che provengono dai getti delle stelle di neutroni. C'è ancora un elemento chimico importantissimo di cui voglio parlarvi, che è l'acqua. Ovviamente non è un elemento chimico, è una molecola formata da idrogeno e ossigeno, fondamentale per la nostra vita sulla Terra, è più abbondante forse di quello che pensate, si trova su molti pianeti del sistema solare. E proprio di acqua nello spazio parliamo giovedì 24 maggio alle 5:30 agli incontri in Universo Acqua. Tra l'altro, giovedì 24 maggio potete anche incontrare e chiacchierare con un astronauta, Franco Malerba, il primo astronauta italiano, insieme a Cesare Lobascio di Thales Alenia Space, e Giovanni Caprara del Corriere della Sera vi parleranno proprio dell'acqua nello spazio. Il 26 maggio, invece, sabato, abbiamo degli esperimenti, una conferenza con esperimenti al planetario, fluidi semplici e fluidi complessi, fluidi formati in parte di acqua e in parte di altre sostanze che, guarda caso, ogni tanto si comportano in modo strano, a volte come liquidi, a volte come solidi, a seconda dello sforzo che mettiamo. Venite a trovarci al planetario e soprattutto andate a osservare il cielo e pensate a quanti elementi chimici vengono da lassù e troviamo noi qua giù. Questo è tutto, vi saluto. Ciao da Giulia, buona giornata da Giampaolo. Vi ricordiamo di andare a ascoltarci tutti i podcast sulla pagina del sito e su Facebook Politon de Quadre e Planetario di Torino. Ciao!